Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Piove, governi ladri. Tutte le prime pagine dei quotidiani di stamattina riportano foto di alluvioni, persone salvate dai vigili del fuoco a bordo di canotti per le strade di città e paesi. Esodati e affondati, titola in prima pagina Pubblico. L'Unità, frane e allagamenti, l'Italia chiama l'Europa. Anche La Stampa, maltempo, appello del governo all'Europa. E così via, il resto del Carlino, sempre con una immagine di persone salvate in canotto, di nuovo sott'acqua, Repubblica, frane, fiumi impazziti, centinaia di sfollati. Il Corriere della Sera mette una foto molto curiosa, siamo in piazza San Marco, pioggia da record e acqua alta, e due turisti, una coppia di turisti, stanno facendo il bagno in costume, semi-nudi, in piazza San Marco. Ora non ci racconta il Corriere della Sera se siano stati poi immediatamente ricoverati al reparto di dermatologia, visto quanto sarà pulita quell'acqua. Comunque, ogni volta che piove ci risiamo, insomma. E andando con disordine, partirei proprio da Pubblico, che oltre alla prima pagina dedica... anche la 2 e la 3, piove l'Italia, frana, caos in Veneto e Toscana e così via. L'Unione Europea ci dia la deroga al patto di stabilità, dice quel curioso ministro dell'ambiente che è Clini. Comunque, passiamo all'Unità, dove addirittura leggiamo che è crollata la linea gotica. Si torna indietro nel tempo, no? C'era rimasto una muraglia. Ecco qua, a pagina 10. Piogge e frane, Massa in ginocchio perché ha colpito soprattutto la zona di Massa Carrara. Il maltempo flagella Toscana, Liguria e Veneto. A Massa 90 sfollati, oggi scuole chiuse. A Carrara crolla il muraglione della linea gotica. E Bersani si unisce a Clini dicendo: qui bisogna rivedere il patto di stabilità. Perché a volte i soldi, secondo anche alcuni di questi quotidiani, ci sarebbero pure, ma non si possono usare per il patto di stabilità. Soldi per fare manutenzione, per impedire che ogni pioggia si trasformi in alluvione. Certo, ci sono adesso queste bombe d'acqua. Alla faccia di chi continua a sostenere che i cambi climatici non ci sono, che tutto ciò ogni tanto succede comunque. E certo, a New York abbiamo visto che... c'è stato un uragano tropicale, cosa che non accade normalmente a New York, ma la settimana dopo una tempesta di neve. No, non nessun cambio climatico. Comunque il solito mantra, i soldi che non ci sono, oppure se ci sono non si possono usare. Ma a proposito di soldi che non entreranno neanche l'anno prossimo, Repubblica dedica un'intera pagina all'IMU che... il governo sta facendo di tutto, trova persino sotterfugi e leggine segrete per far sì che il Vaticano continui a non pagare tasse su immobili da cui trae profitti. Cioè ci sono pure dei ristoranti, quindi insomma, per carità, non è che diciamo vabbè, ma fanno del bene con le cliniche, sì, ma quando fai da mangiare fai pagare, vabbè, alberghi e così via. Comunque, blitz del governo alla Camera per imporre una tassa più leggera per la Chiesa. La definizione di ente no profit favorirà le realtà ecclesiastiche. Il governo, costretto ad accelerare il varo del regolamento che imponga anche alla Chiesa e agli enti no profit, laddove producono utili, di pagare nel 2013 l'IMU. Ecco, tutto questo succede non perché ci sia stato un soprassalto di onestà dicendo ma come le imprese commerciali che appartengono al Vaticano non pagano l'IMU, no, è perché l'Unione Europea ha detto o sanate questa situazione o vi facciamo dei miliardi di multa. Ed è la solita storia dei cornuti e mazziati, cioè noi paghiamo più tasse perché ogni volta che non vengono pagate da qualcuno c'è qualcun altro che deve riempire il vuoto e al tempo stesso veniamo multati e continuiamo a pagare sempre noi. E quindi scrive Repubblica, far passare una definizione ad hoc di ciò che non è attività commerciale, che vale per questi enti ma non per il resto degli italiani. E che li solleverebbe dal versamento dell'imposta sulle porzioni di immobili a uso misto, da cui traggono profitti cliniche, alberghi, ostelli, ristoranti, sedi vari, con una semplice modifica del loro statuto da portare in corsa entro dicembre. Un rischio grosso, avverte il Consiglio di Stato, perché l'Europa guarda e la Commissione di Bruxelles potrebbe multare l'Italia per aiuti di Stato illegali e recuperare tali somme condonate a partire dal 2006. Perché dal 2006 che insomma che ci multano e poi condonano in attesa di sanatoria. Un danno che può valere fino a 3 miliardi. Bene, sempre per discorsi di il mantra dei soldi che non ci sono e quindi tagliamo agli ospedali, tagliamo la scuola. Sulla scuola c'è l'ultima trovata, torno sul Pubblico perché la definisce proprio così, scuola. L'ultima trovata, eccola qui, superiori ridotte a 4 anni, il peggio è alle porte, l'asso nella manica di Profumo, riducendo da 5 a 4 anni le scuole superiori si risparmierebbero 3 miliardi, beh ma anche convincendo proprio i ragazzi a non andarci più a scuola si risparmierebbero un sacco di miliardi, no? Che poi quello che vorrebbero, insomma, hanno un mondo elitario nella testa, non dico nel cuore perché dubito che possano avere un cuore, ma comunque ecco, per loro demolirla la scuola pubblica è uno scopo. Ma mentre non ci sono soldi per quasi più nulla, continuano ad essercene e molti per le spese militari. Adesso trovo anche su un sito di informazioni sulla Colombia una curiosa notizia che riguarda l'Italia. È il bollettino Clamori dalla Colombia. Militari italiani saranno addestrati nella selva colombiana. Il ministro della guerra colombiano, Juan Carlos Pinzón, ha annunciato che a partire dal 2013 militari italiani verranno addestrati per svolgere operazioni speciali nella selva tropicale. Nel corso, dove c'è la guerriglia, quindi insomma adesso. Nel corso di una riunione bilaterale svoltasi a Roma Palazzo Baracchini, il ministro della difesa italiano Di Paola e il suo omologo Pinzón hanno discusso, afferma una nota del ministero italiano, sullo sviluppo delle relazioni nel settore della difesa e della collaborazione industriale tra i due paesi. E resta da vedere, commenta il sito, dove i militari italiani possano utilizzare le nuove tecniche di addestramento, visto che a quanto risulta l'Italia è momentaneamente sprovvista di selve tropicali. Eh sì. E quindi, insomma, pagheremo anche le spese di questi che si vanno a addestrare nella selva colombiana. E visto che siamo in Colombia, spostandoci sulla Jornada di Città del Messico, in questi giorni si stanno tenendo delle trattative di pace di cui i nostri giornali si sono accorti poco, insomma, o tranne alcuni soliti, insomma. Trattative di pace tra le FARC, le Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerriglia più longeva del Novecento che continua anche nell'attuale millennio, e il governo colombiano. Non è che c'è da farsi grandi illusioni, comunque si riuniscono a La Habana una serie di rappresentanti delle FARC e una serie di plenipotenziari del governo. In questo caso volevo segnalarvi un'intervista a Sandra Ramirez, che è la vedova di Manuel Marulanda, conosciuto anche come Tiro Fijo, e che è stato il comandante fondatore delle FARC ed è in assoluto, insomma, ha in assoluto questo record di longevità come guerrigliero. Era nato nel 1930 ed è morto nel 2008, quindi ha 78 anni, di cui insomma quasi tutti passati nella selva, perché era adolescente quando si unì alla guerriglia di allora. Insomma, ci sono sempre state guerriglie, poi lui ha fondato le FARC e è praticamente morto di vecchiaia, ora che sia stato infarto, che siano state le conseguenze dell'epatite cronica, ovviamente non curata quando fa il guerrigliero. Per tutti quegli anni, comunque sì, è arrivato a quella veneranda età combattendo fino all'ultimo. In realtà si chiamava Pedro Antonio Marin. Ecco, aveva una moglie un po' più giovane di lui, che continua ad essere nelle FARC, e che in questa lunga chiacchierata, che non è proprio un'intervista, è proprio così, una chiacchierata di ricordi, emergono anche molte confutazioni su tante menzogne che si dicono riguardo le FARC e soprattutto le sue combattenti, che sarebbero, qualcuno ha scritto anche, sarebbero costrette ad andare a letto coi comandanti. Ovviamente sorride con amarezza Sandra Ramirez rispetto a tutto questo, dice le relazioni di coppia sono normalissime tra noi, come potrebbero essere a Bogotà o a Madrid, la propaganda mediatica del nemico, appunto, dice cose del genere, ma sono tutte menzogne. Poi però, insomma, dice, per noi il controllo delle nascite è un obbligo, perché una guerrigliera non può, insomma, partorire e poi andare in giro con un neonato. Quindi sono sempre di fronte alla scelta, se rimangono incinte, di lasciare la guerriglia e pensare a tirare su un figlio oppure abortire. Poi a un certo punto racconta: il nemico ci disprezza perché siamo donne. Tra l'altro inizia proprio questa chiacchierata dicendo che nelle FARC lottiamo contro il machismo e per la parità di diritti tra uomini e donne, che ben il 40% dei combattenti sono appunto guerrigliere, donne. Il nemico ci disprezza perché siamo donne, ma anche ci teme. In generale, quando catturano delle compagne, le stuprano, le torturano, sono arrivati anche a mozzare loro i seni, a mutilarle. Abbiamo avuto tanti casi atroci, ci trattano come bottini di guerra. Ci temono perché li affrontiamo da pari a pari, dimostrando che possiamo essere molto agguerrite in combattimento. Per questo scaricano su di noi la loro paura, la rabbia e l'impotenza quando catturano una compagna. Dunque, torniamo in Italia dalla Colombia. No, perché ci sono donne di dignità come Sandra Ramirez, e poi ce ne sono anche altre. Che fa la Polverini? La Polverini se ne sta lì, fa finta di niente, intanto sta abbarbicata alla sua poltrona. Ma come, non aveva annunciato i 420, li mando tutti via io? Beh, però l'Unità si ricorda che è sempre lì. E c'è Zingaretti che dice: l'imbroglio dell'election day, si voti presto, la destra abusa del potere, l'argomento del risparmio non regge, il consiglio dimissionario costa 350.000 euro al giorno, spostare le elezioni regionali per accorparle alle politiche non porta risparmi e apre una questione democratica. Lo dice il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti. E a Roma chissà se a Roma dovrebbe vincere il Movimento 5 Stelle pure lì. C'è Oliviero Bea, che ha ricevuto appunto questa proposta da Grillo, lo leggo sempre sull'Unità, no, dov'è? Eccolo qui, no, è su Pubblico. E Pubblico ci racconta che Oliviero Bea ha messo sul suo blog la notizia chiedendo proprio consigli, perché non è che abbia deciso, però dice: la cosa non è che mi dispiacerebbe, via. Grillo vuole Bea candidato 5 Stelle a sindaco di Roma. E stamattina di Grillo se ne parla come sempre tanto, come sempre si cerca di demolirlo in tutti i modi, ma più ci provano più sembra che vada avanti per la sua strada e raccolga più voti. Certo, c'è sempre la questione della democrazia interna che lascia quantomeno un po' basiti. Stamattina ci torna sulla cosa anche l'Unità, eccola qui, che dice: Grillo epurator Grillo caccia la veterinaria ribelle. Raffaella Pirini, consigliera di Forlì, ha solidarizzato con Salsi. A Bologna nuove critiche dai dissidenti guidati da Tavolazzi. Insomma, avrebbe epurato anche Raffaella Pirini dopo la questione della Salsi e della TV. Su Repubblica invece si analizza da parte di Francesco Merlo questo linguaggio per lui insopportabile di Grillo, insulti e nomi storpiati, la gogna di Grillo, Napolitano e Morfeo, Monti e Rigor Montis, La Fornero e Frignero, Veronesi e Cancronesi, Bersani e Gargamella, Formigoni e Forminchioni. La setta ha un codice di riconoscimento che è fatto di nomi storpiati come Fabio Strazio. Beh, insomma, no, di soprannomi come Azzurro Caltagirone, di gogna per tutti. Dopo che il Movimento 5 Stelle avrà vinto le elezioni, sono pronti un bel pigiama a righe e una palla al piede per tutti. Vabbè, poi continua un'intera pagina per cercare di demolire il mito Grillo, però mi sa che Repubblica, cioè quantomeno Francesco Mello, non ci riuscirà questa volta. Magari si autodemolirà da solo Grillo, una volta che avrà fra le mani qualcosa troppo grande per gestirlo. Ma comunque, sull'Unità, sempre continuando con le notiziuole della politica italiana, c'è anche c'è una nota amara, di rammarico. Cos'è? Dov'è? Eccola qua, pagina 7. Sì, D'Alema ha venduto Icarus. Ho venduto Icarus, purtroppo. Ho venduto la mia barca vela Icarus, purtroppo. D'Alema conferma in un'intervista ieri al Messaggero di aver venduto la sua imbarcazione, divenuta ormai famosa e dalla quale sembrava inseparabile. Siamo in tempi di austerità, ho impiegato tutti i miei risparmi in una piccola attività agricola in Umbria. Quindi D'Alema, novello cincinnato. Poi nella stessa pagina, con enorme spazio, vedo Renzi e subito mi sta simpatico D'Alema, che insomma, così, chi mi conosce sa che non è, ma però insomma, vedendo Renzi, rivaluto D'Alema. Comunque, razzismo alla marsicana, ce ne parla Repubblica, di una storiaccia che avviene in Abruzzo da tempo, ma adesso finalmente molti immigrati, gente che lavora e si rompe la schiena nei campi, ha deciso di fare denunce e viene fuori una realtà vergognosa, che adesso andiamo a leggere in buona parte. Botte e coltellate, caccia all'immigrato in Abruzzo, le ronde dei giustizieri. Sono inseguiti, braccati, spacciatori sì, ma soprattutto contadini, clandestini o regolari. Ronde, coltellate, pestaggi. In un paese dell'Abruzzo sono arrivati i giustizieri della notte contro gli immigrati. E la legge è fai da te a Luco dei Marsi. In prima linea la famiglia del sindaco. A meno di un'ora da Roma capitale c'è un'Italia degli schiavi sopraffatta dalle violenze e ricattata dal racket dei padroni degli orti, botte e pizzo, imboscate e un obolo di 7 o addirittura 10.000 euro per intascare un falso contratto di lavoro e ottenere un permesso di soggiorno. Un inferno nascosto fra Avezzano e i confini della Ciociaria, in quella conca del Fucino che una volta era un lago e oggi è distesa di campi dove si spaccano la schiena magrebini, macedoni, rumeni, bulgari, albanesi. Lì i raid sono cominciati a fine settembre, ma dopo l'ultimo pattugliamento e 4 ferimenti in pochi giorni, e tra le vittime c'è anche un italiano, Ennio Tommasi, che si intratteneva con alcuni extracomunitari, 2 marocchini hanno riconosciuto i loro aggressori. Ecco, sottolineo che è Attilio Bolzoni che scrive e quindi ci ha abituato a reportage come questi, di grande valore sociale, insomma, civile, giornalistico, eccetera. Uno è il figlio poliziotto del sindaco di Luco dei Marsi, l'altro sarebbe un suo nipote. Il paese di 6.000 abitanti, 900 immigrati che vengono appunto qui a lavorare nei campi, eccetera, eccetera. Più avanti l'altra notte, quella di venerdì, l'ultima scorribanda, non è ancora l'una, 2 agricoltori marocchini cercano un passaggio per tornare nella cascina dove dormono con altri 30 connazionali. Sono al centro del paese, si avvicinano a una tabaccheria per acquistare sigarette in un distributore, qualcuno li segue, i 2 vengono circondati, uno degli immigrati riesce a fuggire, l'altro si risveglia il giorno dopo in ospedale e racconta al Mirai Alderaia: mi sono venuti addosso in 3, mi hanno massacrato, ho ripreso i sensi in ospedale, non avevo più i 210 euro nel portafoglio. Il mio amico che è scappato mi ha detto che uno dei picchiatori lo conosceva, è un poliziotto di Luco. E poi più avanti, insomma, ci sono varie testimonianze, un'altra è di Ikam Owandar che ricorda: mi è venuto incontro un uomo dicendo, questo in un'altra occasione, fermo polizia, e ha tirato fuori il tesserino, poi sono arrivati altri 3, mi hanno messo al muro e picchiato con stanghe di ferro, mi hanno rubato i 170 euro del mio lavoro, uno è un poliziotto e il figlio del sindaco di Luco. Ikam dice che di aver saputo di molti amici pestati in paese dai giustizieri delle ronde. Poi più avanti ancora sono 3 testimonianze dettagliate contro Luigi Palma, figlio del sindaco di centrodestra di Luco dei Marsi, Domenico Palma, anche lui ex commissario di polizia. Le indagini stanno accertando anche il ruolo che avrebbe avuto nei raid un nipote del sindaco, un ragazzo di 21 anni, svelto di mano e anche di coltello. Ma che bella famiglia che c'hanno come sindaco e eccetera in questo Luco dei Marsi. Dunque, cacciatori, si parla stamattina su alcuni giornali di cacciatori, ci stanno tirando le somme di quanti morti e feriti hanno fatto, tra loro ma anche di ignari passanti, da cui si deduce che ne muoiono più a caccia che in Afghanistan. E beh, insomma, in pochi mesi qui. Andiamo sull'unità, che tra l'altro ha una foto molto particolare. Ecco, l'articolo dice: ferito alla testa l'ultimo, un ragazzino di 12 anni durante una battuta di caccia, è in coma. La famiglia, il padre, gli zii, che ne so, insomma, lo avevano portato con loro per così iniziarlo alla caccia al cinghiale. Tutti bardati con tute mimetiche, pure il ragazzino di 12 anni, però si è mosso troppo e qualcuno gli ha sparato, e così adesso c'è un pallettone nel cranio. Ma dicevo, la foto, c'è un cancello di una casa in campagna con un grande cartello che dice: vendesi perché i cacciatori mi sparano dentro casa. E però non è un incentivo per l'eventuale acquirente, insomma. Comunque, 17 morti in pochi mesi, 59 feriti, e quanto emerge dall'analisi dei dati dell'associazione Vittime della Caccia. Senza contare ancora, precisa l'associazione in una nota, gli innumerevoli fatti che hanno avuto un epilogo fortunato. Sono i casi di minacce, prepotenze, spari andati a vuoto, intimidazioni da parte di legali detentori di armi a uso da caccia contro altre persone, vabbè. E così c'è anche un'associazione Vittime dei Cacciatori. Dunque, detto ciò, mi avvio ormai alla conclusione. Stavo riguardando qui tutti i quotidiani di stamattina. Concluderei con un paio di letture da Pubblico, sì, perché Pubblico c'ha anche questo inserto satirico, e va bene, che è proprio satirico, però la cosa curiosa è che c'è anche in prima pagina un editoriale che si rifà al generale Petraeus, ma prima, dunque, dove l'ho messo? Non si trova più. Dunque, no, questo in prima pagina è qua. No, stavo cercando il Yanez, eccolo qui, perché c'è una curiosa, l'ho trovato, una curiosa lettera finta della Fornero, in una rubrica, come se la Fornero tenesse una rubrica di lettere. No, non lo trovavo perché non sono abituato a lunedì a avere tanti giornali in più, c'è pure il Fatto, eccolo qui. Dunque, cara Elsa, si finge che le scriva una lettrice, di chi, insomma, una cittadina italiana. Cara Elsa, da 5 anni non ho più notizie di mio padre, è uscito da casa per fare una passeggiata e non è più rientrato. Abbiamo chiesto aiuto a tutti, anche a chi l'ha visto, le forze dell'ordine ci hanno detto che non possono più portare avanti le ricerche perché non ci sono tracce. I giornalisti sono gli unici che continuano a parlarne, a trasmettere appelli in TV, a distribuire foto di mio padre con il nostro numero di telefono. Mi dia una parola di conforto. E risposta finta della finta Fornero: amica mia, la sua lettera mi ha commosso perché mi permette di affrontare in questo spazio uno dei drammi della nostra società, la piaga del giornalismo. Se con lei i giornalisti stanno assumendo un comportamento terribile, alimentando una falsa speranza invece di dirle la verità, che suo padre è a testa in giù dentro una discarica o a Cuba con 2 gemelle minorenni sulle gambe, con me sono ancora più spietati. Giorni fa ero a Torino per un convegno e la presenza di un gruppo di giornalisti mi ha costretto a pensare prima di parlare. Si rende conto? Pensare prima di parlare. Li ho invitati a uscire perché volevo essere libera di dire qualunque sciocchezza, ma quelli si sono rifiutati. Sono rimasti lì ad ascoltarmi parola per parola. Dove andremo a finire di questo passo in un mondo in cui i giornalisti fanno domande non concordate? Eh già. E poi, per concludere, proprio sul generale Petraeus, che stamattina, potete immaginare, occupa pagine e pagine sui quotidiani, sarà vero che si è dimesso perché cornificava la moglie, ci sono foto della moglie, ci sono foto soprattutto della sua biografa Paola, insomma, Paul e Paola. Però così ce la racconta su Paul e Paola Lia Celi sulla prima pagina di Pubblico. Petraeus, il generale ego. Archiviamo starlette, danzatrici di burlesque e api regine. Il caso Petreus, il generalissimo che lo fa benissimo, anticipa il nuovo sogno erotico del potente anni 10, la biografia. Una donna che, oltre a stendersi con lui sotto la scrivania, sappia stendere la sua vita in 300 pagine di bella scrittura. Proprio come Paula Broadwell, la sexy ricercatrice che, dopo aver raccontato le gesta dell'ex capo della CIA in un libro da un titolo che a posteriori suona un tantino equivoco, Paul in, All in, cioè tutto dentro, ha scritto la parola fine alla sua carriera. Chi ha visto le foto della signora Petreus, donna eccellente, il cui unico difetto è una impressionante somiglianza con Michael Moore. No, c'è una foto qui, per esempio, che veramente, se gli toglie la barba Michael Moore, insomma, la signora Petreus è molto somigliante. Ma vabbè, meno male che queste cose le dice Lia Celi, perché altrimenti le dicesse un uomo, la Fornero direbbe sporco maschilista. Comunque, impressionante somiglianza con Michael Moore. Può sospettare che la Broadwell non sia stata la prima scappatella del marito. Ma di certo è l'unica che, prima del sesso, anziché i preliminari, gli chiedeva: dimmi di quando hai vinto il George Marshall Award come miglior laureato degli US Army College. Per l'ego di Petreus era più di un massaggio thailandese. Paola riusciva così bene a farlo sentire un monumento che alcune parti anatomiche assumevano subito la consistenza del marmo. Ogni donna, se le conviene, può simulare un orgasmo, fingere di scrivere una biografia è più difficile. Dopo una certa età, il punto G dei maschi, specie di quelli importanti, è la vanità. Lì, non altrove, va applicata la pompetta. L'evoluzione del Viagra è il Biogra. E se i 2.550 euro che Berlusconi versa ogni mese alle olgettine servissero a pagare qualche corso di scrittura? Dio ce ne scampi. Buona settimana a tutte e a tutti, compresa la moglie di Petreus, poverina.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.